Dammi, o Signore, un cuore che ti pensi, un'anima che ti ami, una mente che ti contempli, un intelletto che ti intenda, una ragione che sempre aderisca fortemente a te, dolcissimo e sapientemente, o amore sapiente, ti ami. O vita per cui vivono tutte le cose, vita che mi doni la vita, vita che sei la mia vita, vita per la quale vivo, senza la quale muoio, vita per la quale sono risuscitato, senza la quale sono perduto, vita per la quale godo, senza la quale sono tormentato, vita vitale, dolce, amabile, vita indimenticabile. Dove ti prego, dove sei, dove ti troverò per morire a me stesso e vivere in te. Siimi vicino nell'anima, vicino nel cuore, vicino nella bocca, vicino col tuo aiuto, perché sono malato d'amore, perché senza di te muoio, perché pensando a te mi rianimo. Una bella preghiera di Sant'Agostino. Ci introduciamo alla seconda lettera ai Corinzi e cominciamo col dire che noi abbiamo due lettere di San Paolo ai Corinzi, non ce ne sono rimaste altre, no? Dopo ci sono le barzellette che circolano su San Paolo, no? Sapete che si dice che nell'anno paolino, quando è stato Papa stabilito a Napoli, è stata scoperta una lettera ai dentisti, composta da una sola parola, carissimi. Ecco, ma a parte queste barzellette che circolano, le lettere che ci sono nell'epistolario paolino, alcune sono di sua mano, alcune sono ispirate da Paolo, alcune sono state, sono nate, si pensa, sulla scia appunto della teologia paolina, comunque si chiama il Corpus Paulinum. Ora, Paolo, stando a quello che si legge dalle due lettere che ci sono rimaste, quella che viene chiamata la prima lettera ai Corinti e la seconda lettera ai Corinzi, avrebbe scritto complessivamente quattro lettere alla Chiesa di Corinto, quindi ce ne sono rimaste la metà, e delle quali sono conservate la seconda e la quarta. Quindi quella che noi abbiamo letto è la prima lettera ai Corinzi, ma in realtà è la seconda che lui ha scritto. Quella che noi leggiamo è la seconda, ma in realtà è la quarta. Ecco, questo per mettere un po' di ordine, sembra un po' complicata la cosa. Per cui non è che dobbiamo pensare che questa sia la sequenza subito della prima, ma eventualmente c'è di mezzo un'altra. Che l'altra sia veramente la prima, questa sarebbe la terza, ma qualora ce ne fosse stata una prima, ma pare di sì, perché Paolo già nella prima lettera accenna a qualcosa del genere, quindi qui siamo di fronte alla seconda, la seconda lettera dei Corinzi sarebbe addirittura la quarta. Questo intenso scambio epistolare, che già denota un grande legame di Paolo con la Chiesa di Corinto, era accompagnato anche da visite, sia di Paolo che dei suoi collaboratori della Chiesa di Corinto, dove arrivavano anche altri predicatori, itineranti, apostoli, che non dobbiamo pensare che dove andava Paolo c'erano soltanto, arrivava lui e basta, i suoi, no? Quando uno arrivava, si interrogava, arrivavano un po' questi predicatori itineranti un po' da tutte le parti, come è capitato Apollo, che poi è stato un po' catechizzato da Priscilla e Aquila. Ora, per seguire il dialogo epistolare nella seconda lettera ai Corinzi, è indispensabile, per questo che ho preferito fare questa riflessione con voi, che avesse piuttosto il carattere di istruzione o di introduzione storica. Io penso che per leggere bene la seconda lettera ai Corinzi, che secondo me è molto bella, perché io la chiamo la lettera dell'umiltà di Paolo. Paolo dimostra tutta la sua umiltà, tutta la sua capacità di trovare il giusto posto, ed è un posto veramente dove lui dice: io sono nulla, io sono veramente, non valgo niente, tutto ha fatto il Signore. Ora, e quindi è un'umiltà che chiede perdono, che chiede scusa. Ora, dicevo, per capire bene questo dialogo epistolare è indispensabile ricostruire la trama di questi contatti che Paolo ha tenuto con la Chiesa di Corinto. Come abbiamo visto nella conclusione della prima lettera, quindi poco fa, Paolo aveva annunciato una seconda visita, vi ricordate quella visita di cui già vi ho parlato nella nostra riflessione? Egli ha comunicato ai Corinzi il suo programma di viaggi. Come dicevo, lui pensava di partire dall'Asia, dove si trovava, dalla provincia di Asia, poi da Efeso, quindi sarebbe andato a Pergamo, Pergamo Mitilene, poi Asso, Troade, e poi passava in Macedonia, e lì c'era Neapoli, Filippi, Tessalonica, e poi tac, arrivava in Acaia, Corinto, o forse anche ad Atene, non sapevamo, però comunque sia, questa era l'idea. E quindi lui comunica il suo programma di viaggi e di visite pastorali. Dopo aver attraversato la Macedonia, lui arriva a Corinto, dove intende fermarsi e passare l'inverno. E nella lettera che lui scrive, la prima lettera, quella che noi abbiamo chiamato prima lettera, ma che in realtà è la seconda, Paolo fin d'ora impegna la comunità a predisporre il necessario per il suo prossimo viaggio, quindi mi raccomando, preparate tutto in modo tale che io possa essere... Soprattutto c'è una cosa che i Corinti si aspettavano, perché Paolo dice... No, io voglio rimanere non soltanto di passaggio, non sarà semplicemente una visitina che faccio, vi saluto, poi vado altrove, no. Spero, se il Signore lo permetterà, vi ricordate che c'era proprio questo, no? Se il Signore lo vorrà, se il Signore lo vuole, di trascorrere un po' di tempo con loro. Cos'è successo? In realtà, e qui lo comprendiamo dalla seconda lettera, da questa seconda lettera che leggeremo, le cose non sono andate secondo questi progetti. Dopo aver mandato Timoteo, vi ricordate abbiamo detto, e dopo aver mandato quindi la prima lettera ai Corinzi con Timoteo, così come aveva detto, Paolo non è andato a Corinto, come aveva promesso. Questo fatto ha dato un nuovo impulso alle insinuazioni, ai sospetti, di quelli che a Corinto non condividevano il suo metodo. Ecco, vedi, promette, poi non viene, hai visto, sempre così, capace, sì, questo arriva con le sue belle lettere, con tante cose, programmi, sono capaci tutti di scrivere le lettere, ma vedi, capite, voi sapete, no, cosa diceva già Voltaire, calunniate, qualcosa resterà. E quindi il clima a Corinto rimane, cioè sapete che queste cose, queste frizioni continue, alla fine rischiano di logorare il tessuto, si crea un clima di malintesi, di sospetti, di pensar male, si continua. Quindi Paolo non ha promesso, quindi ha dato un nuovo impulso ai sospetti, e dicono che l'Apostolo manda lettere. Manda i suoi delegati, quindi Apollo e compagni, ma lui non ha il coraggio. E vedi che non mette qui il naso? Vedi che lui è capace di dare ordini? È capace di dire fate così? No? Oppure, dice, ci fa tante belle parole, ci dice che ci vuol bene, che ci porta nel cuore di Cristo, eccetera, eccetera, però non trova mai il tempo per venire personalmente ad affrontare i problemi della Chiesa di Corinto. Sono i problemi e lui tac, si mette al tavolino, detta le lettere e poi lui non si vede. Ora, questo gruppo, che c'era a Corinto, sostiene che Paolo non è coerente, lo vedremo subito, non subito all'inizio, ma proprio nei primi capitoli, troveremo che, sì, caro Paolo, tu sei un sì, no, uno che dice sì e che poi fa no, uno che dice no, poi fa sì, cioè se non sei coerente. Perché dice una cosa e ne fa un'altra, e la fa diversa. Dunque, capite, quando circola questa voce cosa succede? Non può essere credibile neanche come apostolo di Cristo. Se lui è così, che apostolo è? A Milano si dice, le barlafus, ecco, è un... no? cioè è uno che, di cui non ti puoi fidare, mica così. Ora a Corinto circolò la diceria che lui sa fare la voce grossa solo quando scrive. Date a vedere seconda lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetto 10, dice così: le sue lettere sono dure e forti, ma la sua presenza fisica è debole e la parola è dimessa. È forte quando scrive, ma quando arriva con tutti, no? Ma anche quello che scrive nelle sue lettere, altra diceria, non è chiaro. Infatti a Corinto ci sono diversi orientamenti tra i cristiani, i quali prendono lo spunto dalle diverse interpretazioni delle sue lettere. Quindi voi sapete che quando arriva una lettera, o comunque quando si legge uno scritto, anche quando si ascolta qualcuno, le domande fondamentali da porsi sono sempre tre: che cosa dice, che cosa volevo dire e cosa ho capito io. E non è detto che le tre cose siano le stesse, perché spesso uno dice una cosa, voleva dirne un'altra e io ne ho capito una terza. Ecco qui dove nascono gli equivoci, no? Proprio qualche giorno fa sentivo una persona che mi diceva: ma guardi cosa mi ha detto quella persona lì, così, 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 così. Fermati un attimo, gli ho detto. Ma guarda che io ho ascoltato la stessa persona e ti dico cos'è che mi ha detto e io ho capito esattamente un'altra cosa. E siamo accorti che quello che ho capito io è la cosa giusta. Cioè, non perché io sono più giusto, perché quando uno è prevenuto contro qualcuno, qualunque cosa quello ti dice, tu cerchi subito di storpiarla, no? E siccome io non ero prevenuto, probabilmente l'ho colta più giusta. Se io fossi stato prevenuto anch'io dicevo: guarda cosa sta dicendo, forse pensa così, così. E invece, non essendo prevenuto, l'ho capita così. Guarda che io l'ho capita così e mi pare che effettivamente la cosa era così. Sapete sempre, no, quella, il mio amico che è depresso, che si lamentava sempre, insomma, non viene mai a trovarmi nessuno, i miei parenti, vedi, diceva a sua moglie, guarda come sono, e lei dice, ma guarda, no, non mi vogliono bene. Poi un giorno arriva sua sorella a trovarla e poi la moglie dice, vedi che fortuna, vedi, tu dici che non viene nessuno, è venuta tua sorella, è stata lì, piuttosto che venire a dirmi le cose che mi ha detto, è meglio che non venga. Ma cos'è che ti ha detto? E la sorella aveva detto, sei veramente fortunato, hai una moglie d'oro, per fortuna si prende cura di te, eccetera. E lui cosa ha capito? Tu non vali niente, perché venire a dirmi che io non valgo niente, perché se non fossi tu io sarei uno straccio, capite che è tutto il contrario, eh? Lui ha detto, per fortuna hai una moglie che si prende cura di te, l'altro ha capito che, vedi, sei ridotto a tal punto che se non avessi la moglie saresti proprio una cacca, scusate. Allora, eppure lui ha detto un'unica cosa, cioè questa persona ha detto un'unica cosa, l'altro ha capito un'altra. Però le lettere, capite, si prestano spesso all'equivoco. Tu prendi una frase, la stiracchi un po' di qui, la tirati un po' di là, no? E allora pensate a quante false interpretazioni ha dato adito anche il Vangelo, no? Quindi anche questo. E quindi circolavano a Corinto diversi orientamenti tra i cristiani, chi interpretava in una maniera, chi interpretava nell'altro. Nel frattempo però si è verificato un fatto nuovo, qui capite che sembra di essere in un romanzo, ecco. A Corinto sono arrivati alcuni predicatori itineranti con lettere di raccomandazione da parte di altre chiese, forse vengono da Gerusalemme, forse vengono da là. Predicatori itineranti, ce n'erano in giro, Paolo li chiamerà questi arciapostoli, superapostoli, che ci danno aria, noi veniamo da qui, voi capite, quelli che hanno studiato alla Pontificia Università di Gerusalemme, quelli che hanno tutte le carte in regola per eccetera eccetera. No? Ora, questi missionari cristiani vantano la loro origine e la loro formazione ebraica. Noi sì, noi siamo i veri figli di Abramo, noi, non Paolo, questo qui, lui in realtà è nato a Tarso era in Cilicia, anche se era di genitori romani, formato a Gerusalemme, alla scuola di Gamaliele, quindi uno, ma cominciarci a guardare queste cose. Quindi questi missionari sostengono il ruolo della legge di Mosè, perché su di essa, sulla legge di Mosè, sulla Torah, si fonda l'alleanza di Israele con Dio. Quindi attenzione, avete sbagliato tutto, la legge è fondamentale, va osservata rigorosamente. Paolo diceva, guardate che la prima legge è il Vangelo. Gesù Cristo ha abolito tutto perché è arrivato, ha spazzato via il vecchio ed è arrivato il nuovo. Questi invece arrivano e dicono, ah no, guardate che Paolo è fuori, non è mica così. Guardate che... E loro si qualificano come veri apostoli, si autoqualificano, inviati di Cristo, perché sono in contatto diretto con gli apostoli di Gerusalemme e fanno leva su particolari esperienze carismatiche e su un'immagine gloriosa di Gesù Cristo. Cioè, guarda, Gesù Cristo non è mica quello che avete detto Paolo, Gesù umiliato, Gesù schiacciato, Gesù morto in croce, ma no, Gesù è Gesù glorioso, è Gesù potente, è Gesù che schiaccia i nemici, capite? Tutta una visione messianica completamente diversa. Ora, in base a questi titoli e a base a questi nuovi missionari giudeo-cristiani a Corinto, si fanno ospitare dai loro simpatizzanti, non solo, ma pretendono anche di essere pagati dalla comunità. Qui vedremo qualche accenno, se Paolo che dice, ma io preferirei piuttosto morire che rinunciare alla gratuità. Cioè il segno che io sto predicando Gesù Cristo è che lo faccio senza prendere i soldi. Immaginate uno che prevede il futuro e si fa pagare. Che futuro, se ha bisogno di farsi pagare per prevedere il futuro, che futuro prevede? Non ha senso, capite? Perché se fosse così bravo a prevedere il futuro, proprio prevedere una buona scheda da giocare all'otto, e quindi può fare colui che prevede il futuro beneficando l'umanità senza farsi pagare, no? Se prevedesse davvero il futuro, il primo futuro sarebbe il suo, e poi se fosse veramente un benefattore dell'umanità non si fa pagare, no? Credo che basta usare un po' di logica, no? Su queste cose. E oltretutto questi si fanno, non solo sono ospitati dalla comunità, hanno i loro simpatizzanti, hanno già fatto il loro crocchio, il loro giro di persone che li hanno presi in simpatia, e si fanno, pretendono di essere pagati dalla comunità, e perché noi siamo servizio della comunità, dobbiamo essere pagati. Paolo, informato di questa situazione, è intervenuto personalmente, cioè lui che voleva fare una visita un po' lunga, in realtà dice qui non posso più aspettare, parte in tomba e va con una breve visita a Corinto, subito dopo la partenza di questi nuovi predicatori che erano arrivati, avevano sconvolto tutto, arrivano, hanno buttato le bombe e poi partono. Ma cosa succede? All'arrivo Paolo si scontra con i loro sostenitori, in particolare con coloro che li hanno ospitati, li hanno accolti. Vedete che siamo veramente a una specie di romanzo ecclesiale qui, no? Ci sono un po' le tinte della telenovela. La comunità è stata a guardare, non ha preso posizione. La comunità è stata lì. Paolo pensava che tutti sarebbero insorti per sostenerlo, per aiutarlo, per incoraggiarlo, e invece sente una grande freddezza, e gli altri invece che hanno alzato la voce e quindi lo hanno attaccato. Paolo cosa fa? Rientra a Efeso e scrive una nuova lettera ai Corinzi, in cui, perché noi non abbiamo la terza, quindi no, la seconda è quella la prima, la terza è quella che è andata perduta, scrive una lettera in cui esprime tutta la sua delusione e l'amarezza per quello che è capitato. Quindi cosa fa? Manda Tito, stavolta non più Timoteo, Tito era un po' più deciso, perché Tito era anche un tipo meno timido, e Paolo apprezza molto Tito per la sua competenza, e che soprattutto Tito gode di buona fama e di grande stima presso i Corinzi, cioè se mandava Timoteo era già bruciato, cioè, capito? Allora, ne mandiamo un altro, quindi è un po' la parabola dei servitori, no? Manda questo, poi manda quello, e dice ma questo qui lo rispetteranno, è mio figlio, no? Costretto a lasciare Efeso, perché Paolo nel frattempo non è che le cose stiano tranquille, a Efeso succede il finimondo, c'è stata la famosa rivolta degli argentieri, lui è finito in carcere, gli ha fatto di tutto e di più, è stato addirittura condannato a morte, è costretto a lasciare Efeso, si sposta verso Troade e poi raggiunge la Macedonia. Qui finalmente incontra Tito, che gli racconta come sono andate le cose a Corinto. Tito è arrivato, reduce da Corinto. La comunità, che è scossa dal nuovo scritto che lui aveva mandato, quindi quella che noi chiameremo la terza lettera, ha preso l'offensore di Paolo, questo che lo aveva trattato male, che faceva parte del gruppo di questi arciapostoli che poi se ne erano andati, erano questi predicatori itineranti che andavano in giro arricchendosi con i soldi della comunità. E cosa ha fatto? Scossa da questa lettera di Paolo, una lettera molto dura, la comunità ha estromesso l'offensore di Paolo, l'ha buttato fuori, una specie di scomunica. Dalle informazioni di Tito, Paolo si rende conto che si trattava di un caso isolato e che comunque la comunità nell'insieme è rimasta fedele. Allora Paolo scrive questa lettera, ecco la quarta lettera, la seconda lettera ai Corinzi, dove invita la comunità a mitigare le misure prese nei confronti di chi lo ha rattristato e di chi lo ha offeso. Prima l'avevano sbattuto fuori, Paolo dice no, adesso poverino, reintegratelo, dovete avere pazienza, quindi. Intanto cosa fa? Si congratula con i suoi cristiani, perché ancora una volta hanno confermato la fiducia e la stima che egli nutre nei loro riguardi, quindi comincia a dire, oh, finalmente mi fate respirare, infatti comincia proprio così, la lettera è piena di consolazione all'inizio, dice, sono le tribolazioni, però sono consolato, finalmente sono consolato dal Signore. Esprime soprattutto la sua gioia e il conforto, perché gli hanno dimostrato affetto e vero attaccamento. Paolo riscopre di avere dei figli. Non mi avete più lasciato come sono venuto l'ultima volta, mi avete dato un po' isolato, la comunità non ha preso posizione, cioè voi sapete che quando uno grida forte gli altri un po' intimiditi stanno indietro, no? E allora Paolo stavolta, avendo mandato una lettera un po' forte, e cerca di chiarire anche i malintesi che sono dovuti al cambiamento dei suoi progetti di viaggi e di visite. Quindi capite perché non sono venuto, come mai? Paolo scrive così, proprio all'inizio della seconda lettera, al versetto 23 del capitolo 1, dice: solo per risparmiarvi non sono venuto a Corinto. Frase un po' misteriosa, risparmiare che cosa? Forse risparmiare che un'altra scenata, un'altra umiliazione, forse ho voluto lasciar decantare le cose perché non ci fossero ancora altri, cioè voi sapete che l'unica cosa quando c'è molto fuoco è meglio fare i pompieri invece che andare a continuamente scuotere il fuoco, la fiamma lasciarla lì che man mano la brace poi cova sotto e poi alla fine si spegne da sola. Quindi solo per risparmiarvi non sono venuto a Corinto. Alla fine però annuncia che sarà di nuovo a Corinto per una terza visita. Questa volta intende far ricorso a tutta la sua autorità di apostolo per costruire la comunità, non per distruggerla. Cioè non come gli altri apostoli, questi arciapostoli che sono venuti per distruggere la comunità. La prossima volta dice Paolo verrò, starò un po' di tempo con voi, ma verrò con la mia autorità di vero apostolo. Non dei falsi apostoli che vengono a distruggere e a non a costruire, perché l'apostolo è fatto per costruire. In sintesi, i rapporti tra Paolo e la Chiesa di Corinto si possono riassumere in questo modo, cerco di darvi la sintesi per avere un po' l'idea. Allora, la comunità di Corinto è stata fondata tra gli anni 50-52, Paolo è rimasto lì un anno e mezzo, tra il 50 e il 52, primo, fondazione la comunità di Corinto. Anni 50-52. Poi Paolo parte, abbiamo quindi l'invio, seconda cosa, di una prima lettera ai Corinzi perduta, quella che non abbiamo, sulla separazione dei fratelli incoerenti, e quello di cui si parla, se voi leggete la prima lettera ai Corinzi, se vi ricordate, il capitolo 5, versetti 9 e versetti 11, andiamo a vedere così potete avere l'idea, eh? 5, ecco, il capitolo 5, versetti 9, dice: vi ho scritto nella lettera di non immischiarvi con gli impudichi. Quale lettera? La lettera precedente, che non ci noi l'abbiamo. Non mi riferivo agli impudichi di questo mondo, o ai cupidi, ai rapaci, agli idolatri, altrimenti dovreste uscire dal mondo. Vi ho scritto invece di non immischiarvi con chi si dice fratello e invece è impudico, o cupido, o cupido, o idolatro, o blasfemo, o ubriaco, eccetera. Cioè, San Paolo, lì, in questa prima lettera, che è andata perduta, dice Paolo: separatevi dai fratelli incoerenti, cioè quelli che dicono di essere cristiani e poi si comportano ancora come pagani. Poi abbiamo l'invio della seconda lettera ai Corinzi, che è quella che noi abbiamo finito di leggere, che è la prima, confusione con le prime e la seconda, no? Bon. E quindi invia la seconda lettera ai Corinzi e poi manda Timoteo. Premium. Quarto momento, missione dei superapostoli a Corinto. Paolo aveva promesso di arrivare, in realtà prima di lui, tac, arrivano questi superapostoli. Quinto momento, Paolo va a Corinto, quel viaggio breve, rottura con la comunità, è una seconda visita intermedia. Sesto momento, invio di una terza lettera ai Corinti, che è non abbiamo, perduta, è quella che lui chiama la lettera tra le lacrime, vedremo adesso, ne parlerà, proprio in questa, che è la quarta, che noi chiamiamo seconda, una lettera tra le lacrime. Poi, altro momento, invio di Tito a Corinto, per favorire la riconciliazione, come vi dicevo prima. Poi, finalmente, Paolo lascia Efeso, perché sono successi pasticci a Efeso, raggiunge Troade, prosegue per la Macedonia, Filippi, dove incontra Tito, poi scrive la quarta lettera ai Corinzi, che è quella seconda che abbiamo adesso, e poi finalmente Paolo si reca, terza visita di Paolo a Corinto. Spero che la cosa adesso è un po' più chiara, spero, non so, non ho l'ambizione di una chiarezza trasparente, perché ho dovuto lavorarci su anch'io per capire bene come sono andate le cose, perché ricostruendo un po', leggendo di qui e di là e mettendo insieme anche gli atti degli apostoli. Ora, questa attuale seconda lettera ai Corinzi, che è stata scritta in Macedonia, forse scritta a Filippi, quindi Paolo si trova a Filippi perché lì c'era già una comunità, scritta verso la metà degli anni 50, siamo intorno quindi al 55. Ricordate, allora, Corinto fondata negli anni 50, sono già 5 anni che esiste questa comunità, 5 anni è niente, è una comunità ancora in balia delle onde, ancora in formazione. Ecco, la liberazione di Paolo da una minaccia di morte a Efeso, in Asia, nella regione, se ne parla, San Paolo ne parlerà, vedremo proprio il capitolo 1, versetti 8-11, parla proprio di questo. Quello che vedremo poi nella prossima meditazione. Allora dice: non vogliamo che ignoriate, fratelli, la tribolazione che ci ha sorpreso in Asia, cioè la regione di Asia. Siamo stati gravati oltre misura, al di là delle forze, così da dubitare perfino della vita. Ma abbiamo ricevuto su di noi una sentenza di morte, capite? Quindi c'è veramente qualcosa di grave, eh? Quindi sappiamo qui a che cosa si riferisce. Probabilmente è collegata con una situazione caotica politica, cioè cos'era successo? Era stato ucciso il proconsole Giunio Silvano per iniziativa subdola di Agrippina, che tutti conosciamo, Agrippina II, perché c'è stata una Agrippina, Agrippina II è quella che noi conosciamo come l'Agrippina, che è la sorella di Caligola e madre di Nerone. È Tacito che ne parla, è Tacito nel, il capitolo tredicesimo, nel libro tredicesimo degli Annali, il capitolo primo, parla proprio di questa uccisione di Giunio Silano. Quindi un'allusione a questi fatti si potrebbe avere anche negli Atti degli Apostoli, dove a proposito di Efeso si parla di proconsoli al plurale. San Luca è molto preciso. Come mai parla di proconsoli e non di proconsole? Perché uno è stato fatto fuori ed è stato messo un altro, quindi erano due proconsoli, prima uno poi l'altro. San Luca, che è molto preciso perché è uno storico accurato, stranamente che ha questa svista, parla di proconsoli, mai. Come dire, parlare di presidenti della Repubblica, uno per volta. Se parla due vuol dire che ne è morto uno, è arrivato un altro nel frattempo, no? E quindi anche qui uno è stato ammazzato, questo Silano è stato fatto fuori. Ora, questa attuale seconda lettera ai Corinzi è considerata da tutti un scritto autentico di Paolo, ma il testo delle lettere, come tutti i testi delle lettere paoline, presenta delle incoerenze, delle tensioni, cioè noi dobbiamo sempre metterci nell'idea che quando Paolo scriveva le lettere, intanto non le scriveva di getto, non le scriveva lui, le dettava. E quindi quando voi avete tanti giorni, io vedo già, se mi metto a scrivere una lettera molto lunga e ci impiego una settimana, alla fine non mi ricordo più dove ho cominciato, dove ho finito. E vado a vedere e vedo delle cose che sono delle incoerenze, ma prima ho detto una cosa, adesso quindi dico un'altra cosa che è riuscita ad oscurare e rendere meno chiara quella che ho detto prima. Per cui noi abbiamo la possibilità di rileggere. Paolo invece diceva vai avanti, facciamo un altro pezzo, facendo la pezzi, e poi siccome le pergamene costavano care, non si poteva mica stare lì a cancellare, e poi non c'era mica lo sbianchetto, il bianchino, bisognava, quel che ho scritto insomma rimaneva. Ora, il testo presenta delle incoerenze, perché ci sono diversi vocabolari, modi di parlare, modi di dire, lo sapete che gli studiosi sono molto attenti, qui ci sono dei vocaboli che Paolo non ha mai usato, ma anche perché probabilmente Paolo usava dei vocaboli, quelli che scriveva magari li ricorreggeva, cioè, perché se io ho detto una lettera, quello dice ma questo vocabolo sembra che vada meglio dell'altro. E se uno lo scrive personalmente la lettera è un conto, se ha un amanuense o uno scriba, questo tac, magari vuol mettere in più in bella forma, no, le cose. Per cui ci sono alcuni che dicono ma forse alcune parti della lettera vengono da, ma comunque queste incongruenze comunque si possono spiegare tenendo conto del genere letterario, epistolare e della situazione in cui la lettera è stata scritta, cioè è normale che se io tengo conto come veniva scritta una lettera allora e non penso come è scritta adesso, che posso dire che a causa dei suoi spostamenti e delle sue nuove informazioni Paolo ha dettato per i Corinzi una lettera discontinua, spezzettata, probabilmente l'aveva cominciata in una parte, poi è andata dall'altra, poi doveva cambiare casa, poi capite, quando uno si muove e arriva in un posto nuovo, non ha ancora bene, non sa ancora se dormirà qui stanotte o se lo ospita l'altro amico o se va di là, quindi. Ma nonostante questo, Paolo, malgrado ci siano tante cose che sembrano incoerenti, degli spezzoni, sembra quasi che qualche volta lui si aggiusti, ma nonostante questo non perde il filo del discorso. E che è proprio quello Paolo che si presenta, la sua idea è questa: guardate che io sono un vero apostolo, non sono quello che vi hanno presentato gli altri, io sono veramente un discepolo di Cristo, è stato Cristo che mi ha scelto, per grazia di Dio sono quello che sono, cioè io non è perché io sono il migliore, ma è per grazia di Dio. Qual è la struttura? Così poi finiamo, almeno così vediamo un po' qual è la struttura di questa lettera. I rapidi cambiamenti di tema nel corso di questo dialogo, perché ci sono tanti temi che si affastellano e sono rapidi, passa di qui a là, sono anche il riflesso della situazione tumultuosa della comunità di Corinto. Se tu scrivi a una comunità che è sempre in subbuglio, Paolo deve rispondere a tante domande, a tante questioni, no? I primi 9 capitoli della lettera sono stati dettati da Paolo dopo l'incontro con Tito. Si sente che c'è la foga e anche l'entusiasmo di sapere che la comunità finalmente si è riconciliata, che ha ripreso dei sentimenti nuovi nei suoi confronti. I capitoli invece che vanno dal 10 al 13 sono l'ultima diretta difesa di Paolo ed è l'ultimo attacco che Paolo lancia ai suoi oppositori dopo essersi rivolto alla maggioranza riconciliata della comunità e forse dopo magari qualche intervallo di tempo con l'arrivo di nuove informazioni, magari erano passate settimane e allora dice aggiungiamo anche ancora queste ultime cose, quindi gli ultimi tre capitoli sono probabilmente scritti in un lasso di tempo più lontano. In ogni caso, nella tradizione manoscritta, non ci sono prove che i vari capitoli della seconda lettera ai Corinzi esistevano in forma indipendente, cioè è inutile dire ma forse era un'altra lettera, no. Se ci fossero, probabilmente nei documenti, negli antichi documenti le avrebbero trovate, no? Magari una lettera che è fatta solo di uno spezzone, un'altra. In realtà questa seconda lettera è sempre unitaria, quindi vuol dire che è nata così, che è nata a intervalli, ma è nata così. Vedo io, questo ultimo libro che ho scritto, ho cominciato a riprenderlo, che era gennaio-febbraio, dopo qualche mese ho dovuto rivedere, ma che l'ho scritto, non so più, ho dovuto ricominciare da capo, e pian piano, e uno se legge il libro sente un po', che stai attento, un po' di discontinuità, sia nel modo di leggere, che nel modo di scrivere, che nel modo di parlare, anche se l'avevo registrato, poi dopo, riscrivendolo, l'ho riscritto magari in maniera diversa, uno sente, è normale che sia così. E quindi la tradizione manoscritta, cioè i vari manoscritti che noi abbiamo, e che sono tanti, di San Paolo, non ci fanno capire che queste lettere sono questi spezzoni sono esistiti in forma indipendente. In breve la struttura della lettera si può dire così. Abbiamo l'esordio, cioè l'inizio, con l'intestazione, i mittenti, i destinatari, l'indirizzo, il saluto, le solite cose, i versetti 1-2, del primo capitolo, poi abbiamo la benedizione di apertura, sono i versetti che vanno dal 3 all'11, poi abbiamo l'apologia di Paolo, Paolo che si difende, lui è apostolo, dice guardate che io sono un vero apostolo, e quindi Paolo che presenta i progetti e i rapporti con la comunità di Corinto, poi presenta chi è il vero apostolo, dice, fa capire chi è l'apostolo della nuova alleanza, e sono i capitoli che vanno dal 2 fino al 6, e poi c'è un dialogo epistolare che va dal capitolo 6 fino al capitolo 7. Secondo momento, quindi abbiamo visto benedizione e apertura, che è introduzione, poi apologia dell'apostolo Paolo, secondo momento organizzazione della colletta, di nuovo, perché la colletta non era ancora stata finita, quindi si era tirato lungo, si erano passati questi arci apostoli, c'era stato un po' di pasticci, quindi Paolo dà istruzioni per organizzare, poi parla di una lettera credenziale per Tito e gli altri delegati che devono portare le cose raccolte, e poi istruzioni per le varie chiese che vivono accanto a Corinto nella regione della Caia. Quindi vuol dire che questa lettera non era solo per Corinto, perché passate questa lettera anche alle altre comunità, perché anche loro possono averla. Poi, terzo momento, abbiamo la polemica contro i falsi apostoli, quindi Paolo parla contro questi arci apostoli e dà istruzioni alla comunità di Corinto, state attenti, non fatevi infinocchiare, e poi abbiamo l'epilogo, la conclusione, che è la raccomandazione finale con i saluti. Ecco così, io presentato un po' questa lettera, che vedete che secondo me è importante capire, mi pare che questa sia la cosa bella, che queste lettere non sono nate a tavolino, ma che sono il frutto di tutta una sofferenza dell'apostolo, cioè non è che Paolo fosse un professore di dogmatica che sedeva in cattedra e cominciava a dire ma sentite facciamo così, vi do tutte le istruzioni, no, c'è tutta una sofferenza, una relazione profonda, è veramente un uomo che si sta giocando la pelle, è uno che non solo ha detto delle cose sul Vangelo, ma è uno che ci crede, che ci lavora, che ci soffre, E allora anche qui, anche al termine di questa riflessione, che tuttavia è una riflessione un po' interlocutoria, se volete un po' di passaggio, anche qui possiamo domandarci però che cosa desidero e voglio. Signore, che cosa desidero io? Vorrei anch'io giocarmi così, vorrei avere il coraggio di Paolo, la sua decisione, la sua onestà intellettuale. Cioè quello che io ammiro di più è proprio questa onestà intellettuale di Paolo. Questo Paolo pieno di trasparenza, di verità, che non ha paura a esporsi, che non ha paura a dire le cose come stanno, anche a rischio di perdere la popolarità, di perdere l'affetto. Questa franchezza di Paolo, che è bello, è la parresia dell'apostolo, è il coraggio di annunciare la verità, anche quando questa verità è scomoda, quando questa verità diventa difficile da portare avanti. E allora qui domandate, io sono disposto a questo, sono disposto a giocare la faccia, sono disposto a giocarmi fino in fondo, sono capace di scegliere la verità anche quando è scomoda, anche a costo di perdere, virgolette, amici, perché poi non sono amici, questi sono compagni di merenda, perché se quando tu dici la verità il cosiddetto amico, tra virgolette, lo perdi, vuol dire che non era un amico. L'amico è colui che è disposto ad accogliere anche le tue opinioni diverse, non gli insulti, sono cose diverse, capite? Cioè, si può avere delle opinioni diverse ed essere amici, perché gli amici non è che devono avere le stesse opinioni, e non è che siccome uno la pensa diversamente è cretino, cioè questo qui è un modo banale e stupido di intessere le relazioni non si intessono così, perché quando io giudico l'altro oppure punto il dito sull'altro, in quel momento non sono rispettoso. Ecco, Paolo ha questa attenzione, cioè il coraggio di dire la verità e di non dire: cari Corinti, siete degli emeriti cretini perché avete capito niente, voi siete degli imbecilli e allora non valete niente, mi avete deluso, siete dei veri, potrebbe dire anche tante parolacce, ma Paolo non dice neanche una di queste, no? Paolo parla di lacrime, di sofferenze, come di figli. Certo, mi spiace che mi abbiate frainteso, ma sappiate che io vi sto annunciando la verità, il Vangelo. Allora, capite, è proprio questo, è lo stile. In Paolo io vedo, quando leggo il Vangelo, vedo lo stile di Gesù, che è lo stile di attenzione, di rispetto, di amore, che è lo stesso stile che io trovo in Paolo, nelle sue lettere, mi sembra quindi bello leggerle e trovare in lui questo imprinting di Cristo, no? È il sensum Christi, il gusto di Cristo, il profumo di Cristo, diciamo così, quando tu cominci a capire che il profumo di Cristo, che non è il profumo di questo predicatore o dell'altro, ma di Cristo. Guardando Paolo, quando Paolo dice: non sono io, ma è Cristo in me, capite? Chi di noi lo può dire? O Paolo che dice: imitate me come io imito Cristo. Ma io non ho mai detto neanche ai miei del foyer: imitate me, perché non mi sento ancora di dover imitare Cristo. Cioè io credo, spero di poter imitarlo, ma non sono ancora capace. Ma uno che arriva ad avere questo coraggio di dire: come io imito Cristo, anche tu imita me, dico: mamma mia, che onestà intellettuale, che verità che ha dentro questa persona, no? Capite? È Gesù stesso che dice: no, fate come me. C'è qualcuno di voi che è capace di dire all'altro: fai come me, che credi di essere il Padre Eterno? Ma sì, Gesù lo è il figlio del Padre, fate come me, se io ho fatto così fate anche voi, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Capite? Ecco, qui credo il domandare al Signore: che cosa desidero e voglio? Signore, vorrei anch'io un cuore così, vorrei anch'io avere un modo di sentire così, dei desideri così. Certo che se noi cominciamo a desiderare, poi pian piano, no? Padre Fine diceva: soyez homme de désir, siate persone di desiderio. E se non abbiamo il desiderio, lui aggiungeva, abbiate almeno il desiderio del desiderio. Ecco, almeno questo possiamo avere, il desiderio del desiderio.